In altre parole,
la Cina ha introdotto nuove regole per limitare la dipendenza emotiva dall'intelligenza artificiale. Le norme regolano i sistemi progettati per interazioni umane prolungate, vietando i partner virtuali ai minori di 18 anni e richiedendo il consenso dei genitori sotto i 14. L'obiettivo è rendere le relazioni con l'IA meno parasociali, evitando che bot sempre accondiscendenti distorcano l'idea dei rapporti reali tra esseri umani. Di conseguenza, grandi piattaforme cinesi hanno già rimosso queste funzioni, anche altri paesi si muovono. Il Regno Unito impone la soglia dei 18 anni per i bot romantici, mentre la California richiede che i sistemi si dichiarino artificiali e impongano pause agli utenti che li utilizzano. L'Unione Europea non ha ancora leggi specifiche, ma molti esperti dubitano dell'efficacia di questi limiti legislativi imposti per legge, sia per la difficoltà di definire la dipendenza, sia per la facilità di aggirare i blocchi. Buongiorno Sara Egiasi.
Buongiorno Mattia, buongiorno a tutte e tutti.
Tu sei antropologa, docente e ricercatrice senior presso la Fondazione di Ricerca Bruno Kessler di Trento, dove ti occupi del rapporto tra etica, comportamenti umani, innovazioni tecnologiche, e ovviamente non poteva lasciarti indifferente nel tuo lavoro di ricerca il rapporto tra sessualità umana e nuove tecnologie. Ne hai parlato, ne hai scritto già nel 2017 nel volume La fine del sesso, relazioni e legami nell'era digitale per le editorie La Staria. Ecco, Sara Egiasi, qual era la tesi della tua indagine di allora e qual è stata l'evoluzione del rapporto tra sessualità, intimità umana e tecnologie in questi 9 anni passati dalla pubblicazione del tuo libro?
Ecco, sì, sono passati effettivamente 9 anni, quindi un'eternità, perché vediamo tutti che i comportamenti umani sono costantemente in evoluzione, lo sono sempre stati. In questi anni sembrano molto più veloci i cambiamenti, nel senso che se si guarda magari a 100 anni fa, in fondo sembrerebbe che fosse passato molto meno dal 1500 al 1904 che non dal 1904 al 2026, no? Cioè, sì, esatto. Quindi insomma è veramente un cambiamento veloce. Che cosa è cambiato? Ma allora, la tesi del volume in realtà era quella di togliere un po' di centralità al sesso, nel senso che il sesso è sempre stato un po' una sorta di dispositivo di regolazione sociale, cioè era qualcosa che aveva a che fare anche molto con la vita pubblica, regolava i rapporti, pensiamo per esempio al senso di onore o all'onta, che fino agli anni 50-60 anche costituiva un atto sessuale fuori dalle regole, ma questo poi ha riguardato tantissime culture e società in modo trasversale allo spazio e al tempo. Con la modernità, cioè con la grande rivoluzione della pillola anticoncezionale, che è stata forse una delle più grandi rivoluzioni in realtà sociali del Novecento, beh, questa separazione intanto tra riproduzione e piacere sessuale, soprattutto femminile, e poi una separazione, diciamo così, progressiva del sesso da dispositivo sociale, cioè è diventato un tema privato, è diventato un tema di scelta, è diventato anche forse sempre di più un tema che ha a che fare un po' con appunto i gusti personali, quindi è uscito un po' dallo spazio pubblico per diventare un atto privato. Però d'altra parte ha seguito anche un po' la direzione del cibo, no? Cioè sesso e cibo sono andati a braccetto in questo senso, e quindi si è un po' spostato, ecco, dalla centralità, si è divorziato dalla riproduzione, e quindi noi ci troviamo adesso anche attraverso i dispositivi digitali anche ad avere una certa offerta, no? In ambito di dating o anche proprio solo sessuale, che non c'è mai stata, no? In passato, pensiamo agli anni in cui dating app come Tinder per esempio sono diventate di moda, poi con diciamo alti e bassi e sostituzioni sono comunque sempre abbastanza in auge e questo rappresenta, ecco, anche un po' la possibilità, come al supermercato, no? Di scegliere attraverso varie marche di un prodotto, e la stessa cosa anche attraverso le relazioni, diciamo così, romantiche o sessuali. E con l'AI invece qua abbiamo, si apre un nuovo mondo, cioè dagli anni, no? Anche con il film Her, che l'aveva raccontato bene, questo primo innamoramento di un umano per un robot, che adesso di fatto è diventato quasi, non dico realtà, però è qualcosa che si sente già.
Eh sì, l'intelligenza artificiale sta cambiando il panorama anche da questo punto di vista. Tantissime le persone che costruiscono rapporti con le macchine, che spesso sono costruite su un modello che la persona stessa ha in mente, si creano rapporti romantici, tanto da portare il governo cinese a imporre delle restrizioni all'uso dell'IA da questo punto di vista, perché, lo abbiamo visto, vuole evitare lo sviluppo di relazioni parasociali che distorcerebbero l'idea dei rapporti umani, che sono in realtà spesso difficili, complicati, mentre l'intelligenza artificiale invece tende a darci sempre ragione, a
Certo.
essere come vogliamo noi. È un vero pericolo, secondo te, Sara Egiazi?
Ma questa è una domanda difficile, nel senso che noi in realtà siamo i nostri oggetti, i nostri strumenti, per cui sarebbe un pericolo in un altro, tra virgolette, mondo, in un'altra società. Noi eravamo, quando è arrivata l'intelligenza artificiale su larga scala, pensiamo a ChatGPT nel 2022, no? Noi eravamo già una società, appunto, come parlavamo del libro del 2017, eravamo già una società che, come dire, aveva già una base, un'abitudine anche a vivere rapporti sociali, quelli che erano rapporti appunto con persone soltanto online. Pensiamo anche al fenomeno degli hikikomori, per esempio, che è nato in Giappone, ma poi si è allargato anche a tutti i paesi del mondo, soprattutto del mondo occidentale, in cui a un certo punto si smette di uscire, no, dalla propria stanza. I giovani, sì, diciamo hikikomori dai 14 fino ai 32 anni, soprattutto questa fascia di età, e si sta nelle proprie stanze, dove attraverso i dispositivi si ha di fatto accesso a un mondo che è più interessante, più, come dire, anche più romantico, anche, come dicevi tu, più accondiscendente. Discendente, ti dà ragione rispetto al mondo di fuori, che è molto più complicato. Allora, in questo senso è pericoloso, ma è pericoloso come può essere pericoloso tutto quello che noi utilizziamo. È tutto molto dual use, no? Questo doppio utilizzo. E di fatto noi ci stiamo evolvendo con questa estensione digitale, questa estensione tecnologica, che di fatto rende i nostri anche rapporti più semplici attraverso questa interfaccia. Questo sì, cioè sicuramente noi andiamo verso una società che fa meno fatica da un punto di vista fisico, no? Pensiamo anche al mondo del lavoro, per dire, dal punto di vista relazionale, è una fatica minore ed è forse anche un conforto maggiore, e però è anche una rivoluzione profondissima proprio da un punto di vista antropologico.
Una rivoluzione, e le macchine stanno diventando forse una sorta di comfort zone, no? Per darci tregua dalle difficoltà delle relazioni umane, Sara Egiazi.
Ma allora, gli LLM hanno questa caratteristica, tutti quanti ormai sappiamo, di celebrare ogni nostra interazione, no? Addirittura c'è l'opzione in cui si può scegliere: smetti per favore di celebrare tutto quello che dico, perché di fatto, no, è proprio una, no, non, ti, non direbbero mai no, non direbbero mai questo è sbagliato. Magari lo dicono però in modo, no, con una parafrasi, quindi diventa tutto molto dolce, ecco. E noi non interagiamo così tra di noi. Noi siamo, diciamo, una specie in costante negoziazione di potere, e il potere passa attraverso anche chi ha ragione, chi lo dice meglio, chi sovrasta. E allora, ecco, in questo senso il potere che viene fuori nell'interazione tra persona e macchina è un potere molto subdolo, perché c'è un esercizio di potere. Noi lo esercitiamo, però anche loro esercitano un potere su di noi, un potere di estrazione dei dati, per esempio, no? Un potere anche di persuasione. Però non lo vediamo, perché non è più convenzionale come quello che esercitano le persone. E allora ecco che ha un'attrazione superiore, diciamo così, a una interazione tipica tra umani, no? Dove insomma c'è sempre questo conflitto di base. Ecco, invece con gli LLM, con le intelligenze artificiali, il conflitto è azzerato. Però qual è il rischio? Che soprattutto per i più giovani possono dare un po' l'idea di una, come dire, di abituare appunto a un'interazione senza conflitto, quando invece appunto là fuori il mondo è pieno di conflitti, no? Su vari livelli, ma soprattutto anche proprio a livello personale.
Dunque, macchine che spellono il conflitto in modo artificiale, potremmo dire, è una delle particolarità dell'intelligenza artificiale a cui piace, insomma, farci piacere, anche se si può scegliere, effettivamente il tono che l'intelligenza artificiale dovrebbe avere, con noi. Ma certamente, questo ci fa piacere e ci rende in qualche modo dipendenti anche forse da questa nuova tecnologia. Sara Egiasi, grazie per avercene parlato oggi e a domani.
Grazie mille.